credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi andiamo in un posto dove andiamo spesso, in realtà, alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma, e lo facciamo per vedere una mostra che si è aperta soltanto alcuni giorni fa e che rimane aperta fino al prossimo 30 gennaio. Ne parliamo con Stefania Severi, che è appunto la curatrice delle mostre ospitate dalla Chiesa degli Artisti, che è con noi in studio. Benvenuta.
Grazie, buongiorno e grazie sempre per la vostra squisita ospitalità. Sì, la Chiesa degli Artisti propone in questo momento una mostra veramente di grande interesse, perché è relativa a una selezione, diremmo, del lavoro dell'architetto, scenografo e costumista Carlo Simi, che ha lavorato con i maggiori registi del secolo scorso, ormai possiamo dire. Purtroppo sì. L'architetto Simi è scomparso nel 2000, però è questa mostra un'occasione eccezionale per ripercorrere la sua lunga attività, sia pure così in maniera esemplificativa, e ritrovare, diremmo, emozioni che avevamo sicuramente da qualche parte nel nostro cuore, perché ritroviamo film famosissimi di Sergio Leone, ritroviamo Un sacco bello con Verdone, quindi diciamo degli elementi che fanno parte ormai della nostra cultura. È molto bello, riguardando queste scenografie, immaginare il selvaggio West. Per chi come me non c'è mai stato, diciamo, l'immaginario di queste località ci viene proprio da questi film, grazie anche appunto a scenografi come Carlo Simi.
Ma direi che il West è proprio un luogo della mente, no? per noi spettatori, sì. Ma parliamo proprio del appunto della Chiesa degli Artisti e di questa attività di mostre che hanno, perché è un'attività che va avanti per tutto l'anno.
Sì, è un'attività che comincia a settembre e va avanti fino al 29 giugno, che è il giorno della festa di Santi Pietro e Paolo, in cui noi chiudiamo appunto per il periodo estivo l'attività. Si susseguono queste mostre a distanza di circa 3 settimane l'una dall'altra, e cerchiamo anche di fare delle proposte non solo in linea con la Chiesa, ma evidentemente anche di alta qualità. Prediligiamo il discorso sacro qualora ci si presenti, e in particolare io ci tengo a segnalare una prossima mostra di icone dell'artista Christina Munz, tedesca, ma che ha studiato a San Pietroburgo, quindi ci saranno queste bellissime icone da lei realizzate. È un'attentissima iconografa. E poi avremo anche a fine periodo, quindi a giugno, una mostra di arte sacra organizzata da una scuola, diremmo una scuola popolare, cioè aperta a tutti, di Ladispoli, che sta lavorando in questo momento sul tema sacro, e sotto le indicazioni dell'insegnante, che è Anna Usova. Quindi abbiamo anche piacere che esporre da noi sia anche di stimolo per la riflessione anche sull'arte sacra. Probabilmente, se questa scuola non ci avesse contattato, non avesse avessimo noi proposto a loro di lavorare sull'arte sacra, chissà, probabilmente non l'avrebbero fatto, quindi certo. Vogliamo essere anche di stimolo. E poi abbiamo artisti che vengono un po' da tutta Italia, anche questo ci fa piacere. Avremo la signora Emma Maschio che viene da Bologna, poi abbiamo una artista e poetessa Tonina Garofalo che viene dalla Calabria. E abbiamo anche un artista che viene da Salerno, Nini Lovito. Abbiamo anche un signore, perché sennò io mi sono accorta che ho citato solo donne, solo donne. Ecco, a parte che la scuola di Ladispoli è frequentata anche appunto da uomini, ma abbiamo anche l'artista Duilio Marchesini che appunto presenterà sia le opere sacre sia anche quelle non specificatamente religiose nel mese di aprile-maggio.
Vediamo allora più da vicino la mostra appunto che è ospitata fino alla fine del mese nella Chiesa degli Artisti appunto a Roma, e lo facciamo con Elisabetta Simi e con Giuditta Simi, rispettivamente moglie e figlia di Carlo Simi, che sono nostre ospiti anche loro in studio. E quindi volevo domandare proprio ad Elisabetta Simi, perché una mostra appunto per ricordare Carlo Simi oggi?
Dunque, siamo già nel 2011 e mio marito, l'architetto Carlo Simi, è deceduto nel 2000. Mi sembrava e ho sentito doveroso per lui commemorarlo almeno nel decennale. Poi che non sia stato il decennale per ragioni, di praticità e di spazi,
poche settimane, poi
ecco,
in fondo,
è una mostra commemorativa per quello che è stato l'attività da lui svolta, per cui ho valutato di chiamare questa mostra Percorso di Carlo Simi in mostra, di un artista, così
mi
io lo ritenevo.
Mi sembra molto bello tra l'altro farlo proprio nella Chiesa degli Artisti, un omaggio ad un artista appunto nella Chiesa degli Artisti.
Diciamo che questa valutazione è stata presa proprio in esame per evidenziare maggiormente questa sua priorità, perché l'attività è stata poliedrica, sia come architetto sia come scenografo, e poi sono riportati anche poi nel suo percorso dei costumi che ha fatto per attori molto importanti della cinematografia internazionale.
Vogliamo citare qualcuno di questi titoli o qualcuno di questi film?
I film, da regista Sergio Corbucci, Mario Caiano, Sergio Leone, Sollima, il papà di Sandokan,
Avati,
e in particolare anche il regista giovanissimo esordiente Zaccaro, che con lui ha instaurato un particolare sodalizio e le siamo particolarmente grati, e per cui lo ha sempre ricordato con molto affetto. E per lui ha fatto Kalkstein, che mi sembrava molto esplicativo in chiesa poter esporre una tavola dove era rappresentata una parrocchia, un'antica parrocchia realizzata per un parroco di campagna che viveva dove è stato poi girato questo film, La Valle di Pietra.
Certo. E poi tra i titoli ricordiamo titoli famosissimi che tutti quanti abbiamo appunto visto o rivisto in televisione, come non so, Per un pugno di dollari, o Il buono, il brutto e il cattivo, o C'era una volta il West, quindi appunto un immaginario.
Beh, è stato lo scenografo e amico del regista Sergio Leone, c'era un grande rapporto di solidarietà tra loro, come poi c'è stato anche con altri e con Avati, e di Leone abbiamo un ricordo sempre vivo. Purtroppo non si sono poi realizzati altri progetti come quello di Leningrado, che lui aveva iniziato con Sergio con tanta attenzione a preparare, e di Leone nell'ambito della struttura della Chiesa degli Artisti sono esposte scenografie del film appunto Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, C'era una volta il West, Il buono, il brutto e il cattivo, anche per ricordare gli autori e per cui i registi, ma anche i produttori, perché c'è una cara amicizia anche con il produttore Alberto Grimaldi, che era produttore di questi Colossal, che sono poi stati importanti a livello internazionale, in particolare per Qualche dollaro in più è Il buono, il brutto e il cattivo, dove appunto l'architetto, sì, mio marito, ha realizzato dei villaggi in Spagna, dove poi sono stati girati molti altri film.
Certo,
western,
perché poi appunto
per cui grazie
il
anche
luogo diventa...
un ricordo anche per l'avvocato Alberto Grimaldi, sì, grande produttore italiano.
Volevo però ricordare che in questa poliedrica attività c'è anche l'attività d'attore, perché c'è un omaggio di Levan Cliff che lo ricorda come un attore.
C'è un appunto, e fu fatta una mostra molto interessante a Los Angeles, e organizzata da Christopher Freiling all'Autry Museum di Los Angeles, e poi fu pubblicato un libro, oltre a un altro libro che aveva già scritto Christopher Freiling sulla vita di Sergio Leone, e diciamo che su questo ultimo libro c'è questo aneddoto. In pratica, visto che il produttore Alberto Grimaldi e il regista Sergio Leone erano molto contenti, diciamo, dell'ambientazione, della scenografia, dissero, visto che c'era una banca e mancava l'attore per fare il banchiere, dissero a Carlo di fare il banchiere, ecco, perché gli sembrava giusto, visto che poteva poi esserci un successo. L'avevano previsto, probabilmente.
Sì, sì, sì. Immagino che la ricerca del materiale sia stato tanto difficile, arduo, no? Perché le cose che si accumulano negli anni sono evidentemente poi anche probabilmente così sistemate in modo un po' disordinato, quindi bisogna poi andare a cercare.
No, ma poi ha coinciso, diciamo, questa ricerca con dei frangenti personali particolari, perché c'è stato un trasloco, ci sono stati degli spostamenti, per cui quello che era uno studio ove tutto era più catalogato, poi era andato un pochino disperso, per cui anche recuperare e selezionare questo materiale non è stato facilissimo, valutando che volevo appunto poter riuscire a fare un percorso, e ho dovuto diciamo diminuire di molto il materiale che avrei voluto poter esporre, anche per la ragione che queste tavole scenografiche sono di una certa lunghezza e altezza, per cui anche per fare un percorso e inserire più autori per ricordare anche loro, ovviamente, ho selezionato e ho ridotto molto queste
certo,
opere, che sono molte, molte, molte di più.
Però è stato anche un percorso nella memoria, credo, anche
molto
toccante.
Molto doloroso, sì, molto doloroso. Direi comunque commovente e piacevole. Ecco.
E questo come dire, questo affetto, no? che evidentemente ha mosso la ricerca, devo dire che si percepisce molto nella mostra, perché un po' perché anche spesso le fotografie sono con dedica, quindi sono proprio delle espressioni molto simpatiche, no? Al lavoro, all'apprezzamento del lavoro che Carlo Simi aveva svolto, anche dei personaggi come, non so, Henry Fonda, o prima citavamo lì Van Cleef, o altri, Pupi Avati, che appunto abbiamo detto è stato uno dei registi con cui ha lavorato moltissimo, no? nell'ultima parte della sua carriera.
Sì, perché con lui ha realizzato sempre poi negli Stati Uniti, per cui c'è stato un ritorno negli Stati Uniti, nella città di Davenport, nell'Iowa, a 40 km da Chicago, una deliziosa città. Ecco, la ristrutturazione di una casa, di questo non ho menzionato nulla, e che era poi la casa di famiglia di Bix Beidenbecker,
Per il film Bix, appunto, di Pupi Avati.
Il film Bix, e un clarinettista che è morto giovanissimo, e questo Pupi Avati lo sentiva moltissimo, questo film, per lui è molto amante del jazz. E tra l'altro, tra gli ospiti alla mostra è venuto anche Lino Patruno, che aveva partecipato alla scenografia della, pardon, alla sceneggiatura del copione del film. E
sì, poi la sera della prima erano presenti anche, dell'apertura, dico, della mostra, erano presenti anche Franco Nero, e quindi molti, no? Molti personaggi sono venuti a ricordarlo.
Sì, sì, io mi sono sentita molto molto gratificata, diciamo, di queste presenze, cioè molte persone hanno risposto all'invito, però me l'aspettavo.
Giustamente. Questa mostra è stata anche un po' l'occasione per sua figlia Giuditta di probabilmente scoprire anche una parte della carriera di suo padre che, essendo così piccola, essendo una bambina, non conosceva. E com'è stato, appunto, rivedere questo materiale, scoprire questa carriera?
Ma diciamo che scoprire magari no, perché comunque, pur se piccola, ho abbastanza assistito, vissuto quelle realtà, e tra l'altro sono stati, cioè ho trascorso anche una bella infanzia, perché comunque magari non è da tutti vivere sui set cinematografici, così dialogare con attori come così all'ordine del giorno, e quindi, diciamo, scoperta no. Magari ci sono stati tanti lati, ecco, più i particolari, ecco, a me sono, magari erano oscuri, e quindi mi ha divertito poi soprattutto la preparazione di mamma, che sapeva ogni battuta di ogni copione di ogni film, che ogni disegno di papà mi citava poi il personaggio, il luogo. E quindi, insomma, così ho scoperto parecchie cose che non sapevo, tra l'altro, come così, la stessa sensazione nella preparazione di questa mostra l'ho avuto io, che è stata abbastanza comunque, sì, piacevole, ma dolorosa nei ricordi, ecco, quindi tante volte magari uno voleva quasi evitare, però poi alla fine, visto come così, come vista l'inaugurazione, come è stata accolta, poi alla fine ne è valsa la pena, insomma.
Certo. E quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a visitare la mostra.
Grazie, sarà un enorme piacere poter avere presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, curata, diciamo, dalla dottoressa Severi, un'affluenza di persone che hanno questo tipo di
di passione, appunto, per il cinema italiano. E vi ricordo, quindi, fino al 30 gennaio la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 13 presso la Chiesa degli Artisti, appunto, in Piazza del Popolo, l'ingresso da via del Babuino 198. Grazie allora alle mie ospiti, io ringrazio Elisabetta e Giuditta Simi, ringrazio naturalmente Stefania Severi di essere state con noi, e passiamo al secondo argomento di questa puntata. E adesso andiamo a teatro, andiamo veramente alle origini del teatro, perché vediamo una tragedia, una tra le più belle tragedie di Euripide, Le Baccanti, che è in scena al Teatro dell'Orologio fino al prossimo 30 gennaio. E sono venuti a trovarci qui in studio, intanto la regista della tragedia, appunto, che è Erika Manni, benvenuta.
Salve a tutti.
E due degli interpreti, cioè Edoardo Ciuffoletti e Alessandro Epifani, benvenuti.
Salve, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Dunque, intanto subito una domanda alla regista. Riproporre una tragedia di Euripide oggi e non all'interno di una rassegna, non so, estiva, in questi strepitosi teatri, appunto, che ancora per fortuna sono qui in Italia, ma riproporlo invece in una stagione teatrale invernale. Perché?
Allora, l'incontro con questa tragedia è stato del tutto casuale per noi. Abbiamo partecipato a un concorso di regia nel quale veniva richiesto di portare in scena solo l'ultimo Stasimo. abbiamo partecipato, il lavoro è stato molto interessante e per non smarrire tutto il lavoro fatto abbiamo deciso di metterla in scena tutta quanta. Devo dire che ci siamo appassionati sin dall'inizio e l'idea di riproporla in chiave contemporanea per dare la possibilità anche di vederla da un altro punto di vista ci è sembrato interessante. Infatti abbiamo cercato anche di portarla per le scuole e devo dire che la risposta nella passata messa in scena è stata molto interessante, cioè da parte dei ragazzi. Infatti i ragazzi hanno accolto la tragedia, diciamo, non si aspettavano di vedere una chiave così contemporanea, a volte devo dire anche divertente. Abbiamo avuto successo, insomma, infatti fra i ragazzi, fra i più giovani.
Certo, c'è molta ironia nello spettacolo, mm-hmm. e in particolare per il personaggio poi di Dioniso, mm-hmm. Dromio, che appunto è interpretato da Alessandro Epifani.
Sì, esattamente.
E al quale volevo chiedere, la caratterizzazione del personaggio è molto, molto particolare. Sì. Tra l'altro Dioniso appunto si traveste, intanto da lupo, all'inizio c'è il cappuccetto rosso e il lupo.
Esatto.
E poi più avanti anche questa figura un po'... Da prestigiatore, mago, sì. Guitto del teatro con uno strano accento pugliese.
È la mia regione d'origine di provenienza, in effetti. Non è...
Ma com'è stata appunto la caratterizzazione di un personaggio mitico, ma insieme poi così...
È stata una richiesta che mi è arrivata da Erika, dalla regista appunto. Abbiamo cercato di creare una figura mistificatoria in tutto e per tutto. Quando all'inizio, per esempio, Dioniso veste i panni di Tiresia, ed è proprio voluto questo perché... Erika, nelle sue intenzioni c'era appunto quella di sottolineare il fatto che Dioniso, il dio della mistificazione, il dio del teatro, usi trasformare se stesso, appunto avveste i panni di Tiresia, addirittura travestito da lupo cattivo. Quindi c'è un rimando a quelle che sono le nostre favole, proprio perché la tragedia, la mitologia greca, cos'è se non le favole che gli antichi greci si raccontavano per spiegare l'esistenza?
Oltre che la base,
certo. Per quanto poi riguarda la caratterizzazione di Dioniso come illusionista che parla pugliese, c'è proprio un passo delle Baccanti in cui si dice che Dioniso è vissuto come lo straniero, come questa figura che viene dall'esterno, dall'Oriente segnatamente. Allora ci siamo detti, perché non usare proprio una lingua a me congeniale, perché io sono pugliese, che però creasse un effetto di straniamento. E allora abbiamo cercato di... Io sono ostunese, non sono proprio barese, quindi un dialetto vero e proprio non potevo usarlo, perché il mio dialetto è completamente diverso dalla lingua italiana. Allora abbiamo detto, perché non usare una caratterizzazione linguistica che però abbia un rimando chiaro? E quindi di qui il barese, che è anche una lingua abbastanza simpatica all'ascolto.
E serve anche al pubblico in qualche modo immediatamente per capire la differenza, no? Il rapporto, cioè come lui si mistifica e si cambia e si modifica quando parla con Penteo, sì. E invece quando si rivolge alle donne di Tebe. Infatti quando lui si rivolge alle donne di Tebe parla in italiano.
Certo. Cioè,
e invece il momento in cui lui si deve trasformare, deve mistificarsi di fronte a Penteo, in cui quindi si maschera da straniero, la cosa più immediata, piuttosto che utilizzare un costume, era proprio quella di cambiare lingua. Certo. Immagino anche che Euripide abbia fatto un'operazione simile, credo di sì.
D'altronde appunto questa capacità di trasformarsi è immediatamente evidente anche dal carrello che porta i costumi.
Esatto, cui era una scelta voluta anche quella, certo, uno stand con costumi dichiaratamente teatrali.
Sì, sì, sì. E vediamo invece il personaggio di Penteo, che è interpretato da Edoardo Ciuffoletti e che invece è un po' il... mi sembra, insomma, che incarni un pochino anche la superbia della gioventù, che non vuole credere alle tradizioni, che non vuole credere alla religiosità, che non vede con troppo buon occhio appunto questo mistero a cui le donne di Tebe invece si sono, in qualche modo, da cui si sono lasciate irretire.
Sì. Io credo che sia esattamente un po' un sunto dell'attualità della tragedia classica, perché veramente... Penteo è il giovane anche di oggi, chiaramente calato in un contesto molto diverso, però è colui che ha un po' la vanagloria del nulla, cioè convinto di quello che pensa, ma pensa molto poco in realtà. e pensando molto poco è facile essere convinti, però è facile anche essere poi ghermiti da un personaggio come Dioniso, che invece ha, essendo un dio poi ovviamente, tutta un'altra statura.
E si lascia ingannare molto,
assolutamente,
molto facilmente.
Chiaramente, proprio perché è privo di esperienza e privo anche, insomma, non dimostra una grande intelligenza, una grande lucidità.
Tra l'altro lui si accosta al mistero con la derisione,
sì,
e non con chi,
sì,
crede,
sì,
di sapere,
esatto,
e non con chi invece potrebbe appunto interessarsi a che cosa, rappresenta.
Esattamente.
È stata messa in luce un pochino l'aspetto grottesco che c'è nella tragedia, cioè la cosa che in realtà ho letto tra le righe nel momento in cui ho approcciato questo testo. Devo dire che non manca la drammaticità. Questo è vero, e nell'epilogo finale questo viene in qualche modo risaltato, infatti la scena dello sbranamento finale, perché diciamo che alla fine Penteo verrà sbranato dalle donne di Tebe, che persa la lucidità e completamente prese dai fumi dionisiaci non lo riconoscono.
È la stessa madre.
La stessa madre, lo scambiano per una fiera e
lo dilaniano,
e lo dilaniano completamente. Mangiandolo, ecco, mettere in scena quest'ultima parte, questo epilogo, l'ultimo stasimo, devo dire che non è stato facile, perché rendere in teatro una scena così drammatica e anche così violenta non è sempre facile per far arrivare una drammaticità. Noi abbiamo scelto
di rappresentarlo innanzitutto, perché di solito
il messaggero racconta e basta. La scelta di farlo è stata proprio questo, per far calare lo spettatore nel dolore più grande, in modo che abbia comunque uno scossone rispetto a questa cosa, perché sì, raccontarlo poteva avere un peso, ma visto e farlo vedere è una scelta ben diversa. Abbiamo utilizzato le musiche, come potuto vedere, e le coreografie. Infatti le donne, anche nella parte finale, nel momento in cui c'è lo sbranamento, è uno sbranamento comunque in qualche modo coreografato. Questo perché le donne di Tebe, nella trasformazione fino a che arrivano ad essere baccanti, sgretolano il loro corpo. All'inizio sono molto composte, cercano comunque di seguire dei canoni ben precisi, si muovono all'interno di movimenti quotidiani, c'è un approccio al coro in maniera classica. Lo sgretolamento del corpo, della voce, del linguaggio le porta prima attraverso un riconoscimento nell'infanzia, no? Nel periodo adolescenziale, quando giocano con Dioniso, in qualche modo loro ritornano ad essere bambini, no? Perdono tutte le inibizioni e riacquistano la fanciullezza che è il loro, fino poi a perdere completamente il controllo del corpo e della parola, e fino ad arrivare alle bestie feroci che sono verso la fine, cioè
certo,
prima dello sbranamento.
Certo. E poi a questo fa da epilogo il gioco e la filastrocca infantile che canta appunto il dio Dioniso con l'indifferenza, che mi ha ricordato un pochino i dialoghi con Leucò di Pavese, appunto l'indifferenza degli dèi rispetto alla sorte degli uomini.
Sì, anche comunque una beffa finale, no? Come, certo, io vi ho giocato in realtà.
Anche perché le baccanti stesse dicono gli dèi sono lontani, abitano nell'etere. Lo dicono loro.
Quindi,
stesse.
L'occasione è veramente di rivedere un capolavoro del teatro,
sì,
uno veramente tra i più grandi testi della tragedia greca, Le Baccanti di Euripide. Ripetiamo, al Teatro dell'Orologio fino al prossimo 30 gennaio. Io ringrazio Erika Manni,
grazie,
regista dello spettacolo, e Edoardo Ciuffoletti e Alessandro Epifani, due degli interpreti del testo, di essere stati in nostra compagnia ed averci parlato.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.